In altre parole.
Abbiamo iniziato ieri il nostro viaggio nell'ecologia prendendo spunto dall'apertura della COP26, la conferenza sul clima iniziata domenica a Glasgow e che è determinante per andare verso una drastica riduzione delle emissioni di CO2. Nonostante lo scarso ottimismo e l'allarmismo che è arrivato ieri dalle prime dichiarazioni dei leader, con il fatto che l'India ha annunciato di andare verso la neutralità delle emissioni entro il 2070 e non entro la metà del secolo come previsto al G20, arriva oggi quella che sembra essere una notizia positiva da Glasgow. Più di 100 paesi si sono impegnati al summit sul clima a fermare la deforestazione con un piano da 160 miliardi di corone svedesi in fondi pubblici. Tra questi paesi, tra l'altro, c'è anche il Brasile, le cui politiche sull'Amazzonia però sono fortemente contestate. Amazzonia, di cui tra l'altro parla oggi il quotidiano L'Avvenire in un grande, lungo articolo. L'Amazzonia è uno dei punti sui quali è necessario agire, perché solo nel 2020 sono stati devastati oltre 20.000 chilometri quadrati di foresta, di quello che è effettivamente il serbatoio naturale di CO2. Ogni anno l'Amazzonia, con i suoi 7,8 milioni di chilometri quadrati di alberi, fiumi ed ecosistemi, assorbe ed immagazzina nel proprio corpo vegetale tra 1 e 2 miliardi di tonnellate di gas carbonico. E dal G20 è arrivata la notizia, dal G20 di Roma, che i paesi partecipanti si sono impegnati a piantare 1 miliardo di alberi. E il nostro ospite Marco Moretti ci ha spiegato ieri, nella nostra prima chiacchierata qui in altre parole, come l'aumento della temperatura globale possa avere effetti devastanti sulla biodiversità del nostro pianeta. E oggi continuiamo a riflettere su questo aspetto, che è spesso poco considerato quando si parla di emergenza ambientale, cioè quello della biodiversità. Buongiorno Marco Moretti.
Buongiorno a tutti.
Lei è ricercatore presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Neve, il Bosco e il Paesaggio, è ecologo e autore di oltre 250 articoli scientifici e libri. E ieri dunque con lei abbiamo iniziato a porre la questione della biodiversità che è in pericolo. Secondo molte organizzazioni, la biodiversità in Svizzera è particolarmente sotto pressione. Qual è la situazione?
Sì, allora innanzitutto ci tengo a dire che la biodiversità è un concetto abbastanza complesso, abbraccia diversi aspetti: il numero di specie, il numero di ambienti o di ecosistemi, gli aspetti genetici, però forse per semplicità è meglio parlare per adesso qui solo di specie. E diciamo che a livello globale in Svizzera, diciamo, da decenni si osserva una diminuzione del numero di specie. Questo è uno strumento che abbiamo a disposizione, accanto anche alle liste rosse, cioè le specie minacciate, e diciamo che la maggior parte dei gruppi tassonomici, tra i molluschi, pesci, anfibi, licheni e mammiferi, cioè la maggior parte ha il 50% delle specie conosciute nelle liste rosse, per cui sono specie tutte minacciate. E quando si parla di specie minacciate ci si riferisce alle tendenze di queste specie, delle popolazioni di queste specie nel corso degli anni. Per cui non è una fotografia momentanea e basta, ma è proprio la fotografia di un periodo. Purtroppo questo lo abbiamo solo per alcuni gruppi e non per tutti. Siamo abbastanza indietro ancora nel poter monitorare questi cambiamenti, però per quei gruppi di cui disponiamo i dati la situazione è abbastanza allarmante. Quando mancano i dati sulle specie ci riferiamo agli ambienti in cui queste specie vivono, e si vede che negli ultimi 100 anni gli ambienti più pregiati, come prati magri, prati fioriti, zone umide, anche rifugi di animali come i pipistrelli, eccetera, ecco, vengono sistematicamente distrutti oppure frammentati dall'urbanizzazione, dall'agricoltura intensiva, eccetera.
Non hanno più continuità tra di loro, insomma.
Esatto, esatto. E questo, diciamo, che in sintesi, diciamo, un paese ricco come la Svizzera, la situazione della biodiversità è tra le peggiori in Europa. E c'è ancora molto da fare. E poi c'è anche la qualità di questi ambienti. Certe volte noi vediamo verde, vediamo i boschi, vediamo... cioè, è veramente un paradiso, certe volte a livello quasi visivo, però certo, la qualità di questi ambienti è molto precaria, vuoi per l'intensificazione dell'agricoltura, vuoi per la luce notturna, per cui l'inquinamento luminoso, vuoi i drenaggi, che certe volte non si vede che lì c'era un prato umido, una zona umida, ecco, adesso è più secco, e tutte le specie che erano associate a questi ambienti sono scomparse.
Tra l'altro anche Guy Parmelin, il presidente della Confederazione, proprio a Glasgow nel suo intervento di ieri ha detto che la Svizzera è particolarmente sotto pressione, no? Dal punto di vista dei cambiamenti climatici, e lei ce lo conferma dal punto di vista della biodiversità, insomma, messa sotto pressione nel nostro paese. In particolare, questo è uno dei suoi campi in particolare di interesse, la biodiversità tra gli insetti in Svizzera è in pericolo. Ci può fare qualche esempio?
Allora, anche qui il numero di specie è diminuito, cioè forse la nostra attenzione era molto focalizzata sulle specie minacciate in passato, e si è visto che negli ultimi 100 anni appunto questa biodiversità è diminuita. Però oggi ci accorgiamo anche che non sono solo il numero di specie a diminuire, ma è anche la loro abbondanza, il loro numero di individui, ma anche di specie molto comuni. Cioè, sono quelle specie che fanno il lavoro per noi, per offrirci tutti quei servizi di cui abbiamo parlato anche ieri, per cui l'impollinazione, i frutti. Cioè, dobbiamo capire che la nostra esistenza, tutti i nostri vestiti, gli alimenti, il foraggio per gli animali, tutto dipende dalla biodiversità. E il fatto che la biomassa, cioè per cui il peso secco, diciamo, di questi insetti diminuisce, questo è un fatto molto molto grave, perché da un lato magari la specie c'è ancora, ma la loro impatto sugli ecosistemi e il loro lavoro per noi diminuisce drasticamente. Cioè, io ricordo negli anni 70-80, quando lavavo i fanali dell'auto di mio padre, cioè, non c'era verso di togliere tutti gli insetti, oggi non ne vedi uno, o anche davanti il fronte delle locomotive sono molto, molto puliti. Ecco, e poi abbiamo anche degli indicatori indiretti, Vogelwart e Ficedula, che sono delle organizzazioni che si occupano della conservazione degli uccelli, notano come insettivori, cioè uccelli che si nutrono di insetti, diminuiscono costantemente nel corso degli anni. E forse non c'è un gruppo meglio studiato come gli uccelli. Per cui vuoi la diminuzione degli ambienti e la frammentazione, vuoi la diminuzione degli insetti, fanno sì che queste specie diminuiscono.
Ecco, ma gli insetti sono proprio, secondo me, un caso molto interessante, perché non sono tra gli esseri viventi più amati dagli umani. Spesso in estate si sente qualcuno che dice: ma le zanzare a che servono, no? Eppure la scomparsa di alcune specie, non solo di alcune, ma di molte specie, comporta, lei ci sta dicendo, conseguenze che toccano anche direttamente la nostra società, la società umana.
Ecco, sì, abbiamo parlato ieri e ancora oggi abbiamo ribadito il fatto che la nostra sussistenza, il nostro benessere, spesso anche psicofisico, dipende proprio dalla biodiversità, da queste specie. Senza parlare poi, adesso ha citato l'esempio delle zanzare, fanno parte di una catena alimentare che vanno a nutrire altre specie che poi a loro volta ci danno questi benesseri indirettamente. Per cui è tutta una catena che fondamentalmente viene ancora a nostro usufrutto e a nostro beneficio. Senza dimenticare anche il fatto che mantenere la biodiversità è come mantenere una polizza assicurativa su un portafoglio di investimento differenziato, cioè si differenzia, si distribuisce il rischio, diciamo. Se una specie scompare, c'è quell'altra che prende il sopravvento e la sostituisce. Ma se noi minacciamo questa base di biodiversità, sia in termini di numero di specie che di abbondanza, noi ci stiamo scavando un po' la fossa, perché al prossimo cambiamento globale, che può essere il clima, può essere l'urbanizzazione, può essere qualsiasi cosa che magari non ci immaginiamo ancora, ci mancheranno quelle specie che riusciranno a prendere il sopravvento. E questo è frutto di milioni di anni di evoluzione, quello che dobbiamo anche un po' immaginarci e renderci conto. Noi siamo vittimissime della natura, abbiamo il 2% di DNA diverso dai nostri cugini scimpanzé. Ma quando parliamo di biodiversità, parliamo anche di biodiversità dei batteri, dei virus, e questi sono vicinissimi a noi, perché noi non siamo dei super parte, noi facciamo parte della natura. E studiare la biodiversità vuol dire anche capire la biodiversità di questi patogeni, di queste malattie, che però non possiamo affrontare solo con la tecnologia, ma dobbiamo affrontarla con un rispetto maggiore e una umiltà, che noi facciamo parte della natura.
Sì, tra l'altro la pandemia insomma ci ha anche mostrato proprio questo, no? Questo sarebbe anche un insegnamento da trarre da quello che è successo. Domani parleremo anche del perché la biodiversità dovrebbe essere in cima alle agende politiche. Marco Moretti, per oggi ci fermiamo qui, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti. A domani, sì.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.